Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Abbiamo invocato con questo canto lo Spirito del Signore. Oggi le chiese d'Oriente celebrano la Pentecoste. Invochiamolo su di noi in questo momento. Invochiamolo sempre, lo Spirito del Signore, che è la presenza intima di Dio, la presenza di Gesù in noi. Se lo invochiamo, può diventare in noi la luce per il nostro cammino, la forza per affrontare le prove, la consolazione nel dolore. Diventa in noi la presenza amorosa di Dio, del Padre e di Gesù.
Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: riverserò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione. Guarderanno a me colui che hanno trafitto, ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si piange il primogenito. In quel giorno grande sarà il lamento a Gerusalemme, simile al lamento di Hadad Rimmon nella pianura di Megiddo. In quel giorno vi sarà per la casa di Davide, per gli abitanti di Gerusalemme, una sorgente zampillante per lavare il peccato e l'impurità. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati, al capitolo 3, i versetti 26-29. Fratelli, tutti voi siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Se appartenete a Cristo, allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 9, versetti 18-24. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: le folle, chi dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose: il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Poi a tutti diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà.
Parola del Signore.
La prima lettura è una promessa presa dal profeta Zaccaria. Dio promette un dono speciale del suo Spirito, che è chiamato qui Spirito di grazia e di consolazione, ma si può anche intendere spirito di compunzione, spirito di supplica. Difatti vediamo che poi, qualche versetto dopo, in quel giorno vi sarà per la casa di Davide, per gli abitanti di Gerusalemme, una sorgente zampillante per lavare il peccato e l'impurità, uno spirito di perdono, uno spirito di compunzione che scioglie il cuore e che rende capaci di sentire la contrizione per poter guardare a colui, dice qui, guarderanno a me colui che hanno trafitto. Dio si presenta come colui che è trafitto dai peccati del suo popolo, perché partecipa intimamente al rapporto col suo popolo e promette uno spirito che cambia il cuore del suo popolo e lo rende capace di sentire veramente come dovrebbe sentire il dispiacere, il dolore di avere trafitto il Signore con il proprio comportamento. E nello stesso tempo questo spirito è uno spirito di consolazione, perché non è uno spirito di tristezza, al contrario. Perché? Perché rende capaci di guardare al Signore come colui che è trafitto per amore. Il Signore è trafitto per amore. Guardando a Lui trafitto, si guarda, si può intuire, si può capire l'amore che Dio ha per noi. Così possiamo forse intendere queste parole misteriose del profeta Zaccaria, che stanno verso la fine del suo libro, in cui promette il dono dello Spirito di Dio, capace di consolare e di rendere e di trasformare il cuore dell'uomo. Ecco, dicevo all'inizio della messa, anche noi dobbiamo invocare sempre lo Spirito, la sua presenza in noi. Oggi, come ricordavo, le chiese d'Oriente celebrano la Pentecoste e poi c'è anche un'altra intenzione che il nostro vescovo ci ha ricordato, e cioè che si sta celebrando il sinodo di tutte le chiese d'Oriente, concilio delle chiese d'Oriente a Creta. Ci sono tutti i rappresentanti delle chiese d'Oriente, perciò dobbiamo pregare, invocare lo Spirito per loro e perché ci sia un'unica testimonianza al Signore Gesù. Ecco, passiamo ora al Vangelo, dove troviamo colui che sarà trafitto, il Signore Gesù. Questa parola del profeta Zaccaria, che Dio dice di sé, nelle parole del profeta Zaccaria, guarderanno a me colui che hanno trafitto, nel Vangelo di Giovanni poi sappiamo che viene applicata a Gesù. È Lui che manifesta pienamente Dio che per amore è trafitto, ed è verso di Lui che con grande speranza, consolazione, possiamo guardare. Il Vangelo di oggi ha una domanda continua che è ripetuta, che non comincia in realtà. Qui vedete, se avete davanti almeno il foglietto, siamo nel Vangelo di Luca, ma siamo al capitolo 9, e quindi non proprio all'inizio del Vangelo di Luca, e troviamo questa domanda che Gesù stesso pone ai discepoli: le folle chi dicono che io sia? Questo è il tema centrale di tutti questi capitoli. Chi è veramente Gesù? Anzi, Luca, non voglio annoiarvi con questo, ma è una notizia vera. Luca segue, in tutti i capitoli precedenti, il percorso dell'Evangelo di Marco. È possibile, forse probabile, che l'avesse davanti. Però a un certo punto salta, fa una grande omissione e unisce tutte queste domande. Chi è veramente Gesù? Lo troviamo molto prima nel Vangelo di Luca. Lo troviamo in bocca a Erode. Chi sia veramente Gesù è la domanda che percorre questi capitoli. Luca ha voluto, molto probabilmente, tenere ancora più presente questa domanda, concentrandosi su questo punto. E allora troviamo qui la risposta, veramente nel brano di oggi troviamo due risposte, ma se noi seguissimo il quadro di Luca ne troveremmo tre almeno, perché bisognerebbe aggiungere il brano successivo, che è la trasfigurazione del Signore, e fanno tutte parte di questa risposta: chi è veramente Gesù? Noi troviamo che Pietro, per i discepoli, Gesù è il Messia di Dio, il Cristo di Dio, il Messia di Dio, il Re dato da Dio, il Re sul quale tanta speranza, tanta tradizione aveva posto la sua speranza. Tu sei il Messia di Dio. È per questo che i discepoli hanno seguito Gesù. Gesù era seguito anche da tanti altri. Molti pensavano di lui cose importanti, che fosse Elia, che era ritornato, uno dei grandi profeti antichi, che era risorto. Pietro a nome dei discepoli, se uno è discepolo è per questo che avevano seguito fin dall'inizio Gesù, credevano, erano giunti a constatare che era il Re, il Messia del Signore, il Liberatore. Noi troviamo che ci sorprende come Gesù, di fronte a questa confessione, dice di non dir nulla a Pietro, di non dirlo agli altri, cioè alle folle, di non proclamare è il Messia. Ci può sorprendere questo, ma Gesù lo spiega. E questa è la seconda risposta: chi è veramente Gesù? È il Figlio dell'uomo, dice Gesù. Il Figlio dell'uomo, vedete, continua dicendo e cambia soggetto apparentemente. Il Figlio dell'uomo dovrà soffrire molto, essere rifiutato, essere ucciso e risorgere il terzo giorno. Il programma di questo Re è il programma stesso di Dio. Questo Re deve servire al progetto di Dio per la salvezza, e non è un progetto di conquiste militari, è un progetto di offerta di sé. Questo che dice Gesù appartiene al mistero, appartiene al compito di questo Figlio dell'uomo. Altro termine che Gesù usa e che i Vangeli usano per Gesù. Il Figlio dell'uomo, vediamo qui, ha due grandi caratteristiche. Una è che deve soffrire e risorgere. Deve morire e risorgere, deve offrire se stesso e risorgere. E la seconda caratteristica non la troviamo nel testo di oggi, perché bisognerebbe leggere almeno un versetto in più, quando Gesù promette ai discepoli che lo avranno seguito che quando egli verrà, quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, li riconoscerà. Il Figlio dell'uomo è anche colui che verrà, è il giudice universale. È colui che soffre e risorge ed è il giudice finale. Ecco la grande seconda risposta: chi è veramente Gesù? Qui però Gesù aggiunge una cosa che ci riguarda molto da vicino. Aggiunge che anche i discepoli che lui chiama sono coinvolti nello stesso compito. Non è un destino questo. Tanto tutti dobbiamo morire, non si parla di questo, non è questo di cui parla Gesù. Qui sta parlando della vocazione sua per la salvezza del mondo. Quel che lui deve fare per la salvezza del mondo, secondo il piano di Dio. E nello stesso modo parla di ciò che devono fare i discepoli per collaborare con la salvezza del mondo. Perché Gesù non la fa da solo, la salvezza del mondo. Ma la fa accompagnato da dei collaboratori, da dei discepoli che seguono la sua via e che ricevono per vocazione questo compito, che è quello di offrire se stessi. E questo è il discorso che Gesù fa. Può sembrare, se lo leggiamo in un altro modo, come l'aspetto triste della buona notizia. Non è così. Gesù vuol dire, se voi veramente volete aiutarmi, forse io esagero un po' dicendo così, se voi volete veramente essere i miei discepoli, come fa il Messia di Dio a essere da solo? È inconcepibile. Il Messia di Dio ha sempre una comunità attorno a sé. Questa comunità, questi discepoli, debbono rappresentarlo e devono collaborare con lui. E perciò dice, se voi volete veramente collaborare con me per la salvezza del mondo, prendete la vostra croce ogni giorno. Prendere la croce, allora, anche per noi sappiamo cosa vuol dire. Prendere la croce allora aveva un significato molto impressionante, perché i crocifissi c'erano, la gente che veniva crocifissa c'era. Prendere la propria croce ogni giorno. Non si prende la croce ogni giorno. Quando la si è presa una volta è sufficiente. Quando uno è andato in croce una volta non ha bisogno di riprenderla ogni giorno, ha finito. Prenderla ogni giorno, cioè essere disposti a rinunciare alla vostra vita per la salvezza del mondo. Non per la rinuncia della vita in sé, per collaborare con me per la salvezza del mondo. Voi siete degli altri Messia. Voi dovete diventare quindi delle offerte. Dovete offrire la vostra vita in modo che dovete offrirla ogni giorno essendo disposti interiormente. Ecco, questo era il concetto che volevo, mi sembra che sia vicino a quello, spero che non tradisca il Vangelo. Questo ci dice comunque che dobbiamo ripensare la nostra vita così, e noi ci rendiamo anche conto quanto interiormente o abitualmente o quasi possiamo essere lontani. Possiamo essere lontani da questa consapevolezza. Se noi non facciamo questo, non lo possiamo fare con le nostre forze, abbiamo bisogno dello Spirito di Dio, ma se non abbiamo chiaro che il compito principale di collaborazione col Signore Gesù, perché di questo si tratta, consiste nell'offrire la nostra vita, tutto il resto non conta niente. Tutto il resto è secondario. Non abbiamo capito bene qual è il compito principale. Prendere ogni giorno la propria croce non è un aspetto negativo. Ogni giorno voi dovete avere ben chiaro che dovete aiutare me per la salvezza del mondo, ripercorrendo la stessa via.